Pensieri a voce alta. Riflessioni di Guido Landolina. 24 novembre 2016. Luterani? Certo, siamo tutti fratelli, ma per ora separati in casa. Ho già avuto occasione di toccare nei mesi precedenti, nel corso dei miei soliloqui in pensieri a voce alta, il tema del luteranesimo, valutato sotto diverse angolazioni. Ora, dopo l'incontro del 31 ottobre scorso a Lund, in Svezia, fra Papa Francesco e i rappresentanti della Federazione Mondiale Luterana per concelebrare insieme il 500° anniversario della riforma di Martin Lutero, un mio lettore, forse curioso all'eccesso, mi offre un ulteriore spunto di riflessione, chiedendomi: ma gli scismatici e gli eretici, come i luterani e più in genere i protestanti, si salvano o vanno all'inferno? Domanda fatta senza malizia, ma per la quale alcuni sarebbero capaci di questi tempi di invocare la fucilazione alla schiena del malcapitato curioso. Sono passati 5 secoli di scomuniche da un lato, di feroci invettive dall'altro, per non parlare delle guerre di religione. Ma in questo pontificato della misericordia nessuna domanda avrebbe potuto essere più politicamente scorretta della suddetta. Era ora che protestanti e cattolici si parlassero. Non sono più i tempi del XVI secolo di Tommaso Moro e del re Enrico VIII, il quale fece decapitare il primo che sosteneva, senza se e senza ma, l'assoluta indissolubilità evangelica del sacramento del matrimonio. Tommaso Moro ed Enrico VIII furono sfortunati a vivere in quell'epoca, perché se il decapitatore Enrico VIII e il decollato Tommaso Moro fossero vissuti al giorno d'oggi, il primo, grazie alla recente esortazione apostolica Amoris Laetitia, avrebbe certo trovato fra le righe, senza dover provocare uno scisma dalla Chiesa Cattolica, una scappatoia per divorziare da sua moglie e prendersene poi in successione varie altre, come in effetti fece allora. Ed il secondo non ci avrebbe rimesso la testa, anche se però bisogna dire che non si sarebbe sicuri che sarebbe diventato un santo martire. Io antiprotestante? Mai più! Nutro al contrario molta comprensione per i singoli luterani, i cosiddetti fratelli separati, specialmente dopo aver letto quanto in uno dei dettati alla mistica Valtorta, anima vittima, il Gesù delle sue visioni ebbe a spiegarle nel 1944. Dice Gesù: il mio discepolo dice, Dio è carità, e chi ha carità ha Dio. Come può dire uno di amare Dio se non ama i propri fratelli? Per fratelli non sono qui nominati figli di un solo sangue, e neppure figli di una sola nazione, e neppure figli di una sola religione. Tutti siete fratelli, poiché il ceppo è unico, Adamo, ed unica l'origine, Dio. Latini, ariani, asiatici, africani, civili, incivili, non venite da diversi creatori, ma da un unico creatore, il Dio vostro, che è il Signore dei cieli e Padre di tutti i viventi. Figli più cari al suo cuore e rigenerati nel battesimo del Cristo. Figli dilettissimi e coeredi col Figlio della città celeste, quelli che vivono la dottrina del Cristo. Ma se diversi sono i gradi della paternità e della figliolanza, unico è sempre il seme soprannaturale e naturale che avete: Dio, Padre divino, Adamo, Padre terreno. Non dovete dunque, voi che volete essere perfetti, non per brava superbia della mente, ma per ubbidienza al mio dolce comando, siate perfetti come è perfetto il Padre mio, nutrire in voi sentimento di spregio o ribrezzo per coloro che non sono come voi cristiani di fatto o cattolici di nome. Non dovete dire costui perché irreligioso, perché scismatico, perché pagano, me rettile o immondo animale, me ribrezzo e scandalo. Una sola cosa vi deve fare ribrezzo e vi deve essere scandalo, perché è immondezza e corruzione: il vostro commercio con Satana, che vi lede lo spirito e vi rende ripugnanti agli occhi di Dio. Questa cosa dovete fuggire, evitare, sfuggire anche con lo sguardo della mente, questa cosa sola. Ma se siete, se volete essere figli di Dio, veri figli, dovete aver carità per i fratelli miseri nello spirito, per gli indigenti dello spirito, per i malati dello spirito, per gli impuri dello spirito. Sono miseri gli idolatri e indigenti, gli scismatici, sono malati i peccatori, sono impuri, traviati da dottrine ancor più nefaste di quelle di religioni cristiano minori che credono nel Cristo, ma non sono ramo dell'albero vero, bensì ramo senza innesto in Cristo, e perciò selvatico e datore di aspro frutto, non degno della celeste mensa. Che se la benignità di Dio giudica l'opere di tutti secondo giustizia e ai buoni dà premio, poiché ciò è giusto, non sarà mai questo premio così fulgito e pieno come quello di coloro che sono i figli veri della vera Chiesa. Molto è perdonato a chi molto ama e crede, credendosi nel vero, in altra religione. Ma poiché il Vangelo è predicato anche in quei paesi che sono separati da Roma, anche molto sarà chiesto a questi sordi che non vollero udire la voce e vedere la luce di Gesù Cristo vivente nella sua romana apostolica chiesa. Ma non sta a voi, cattolici, di giudicare. Io ho detto non giudicate. Ho detto levati per prima la trave dal tuo occhio e poi la pagliuzza dall'occhio del fratello. Molte travi sono nei vostri occhi, o cristiani cattolici, dalla fede lesionata, dalla troppo tiepida carità e dalle quattro virtù cardinali estinte. Molte, troppe. Badate, non vi avvenga che idolatri e gentili vi superino nell'amore del Cristo e meritino di sentirsi lodati avanti di voi per la loro fede sicura nella religione dei padri loro, per la loro carità al Dio conosciuto, per le loro virtù coraggiosamente praticate. L'amore purifica anche ciò che è impuro e profano. L'amore ha purificato Maria di Magdala e Levi. Possiamo paragonare le religioni non cattoliche a questi due redenti evangelici che l'amore ha redenti. Possiamo pensare, o figli, che i credenti di esse, viventi nell'amore di Dio così come è loro stato insegnato, Dio chiederà semmai il perché dell'errore ai responsabili della loro separazione da Roma, siano resi puri agli occhi miei dalla carità che è viva in loro. Ripeto, sarà loro chiesto il perché non hanno voluto accettare il Vangelo predicato da Roma, ma non verrà loro negato lo sguardo di Dio, poiché la loro ara impura, l'ara del loro spirito, sarà stata mondata dall'amore. Tenete presenti le parole di Pietro. Riconosco che Dio non fa distinzione di persone, ma in qualunque nazione gli è accetto chi lo teme e pratica la giustizia. Senza perciò superbia di mente e anticarità di cuore, guardate con spirito soprannaturale i fratelli divisi da Roma e diffondete su loro il vostro amore attivo per riunirli a Roma di Cristo, quale che sia il loro errore. Se voi vi terrete elevati oltre la carne e il sangue, elevati oltre l'umano pensiero, contatti di carne e contatti di mente non potranno nuocervi, poiché sarete viventi in zone dove contagio non giunge. Permanete in me. Io sono difesa a chi in me vive. E diffondete su tutti quella carità che nel mio cuore trovate viva per tutti e maestra a tutti. La comunione dei santi non è limitata ai fratelli di fede. Essa si effonde su tutti i viventi, poiché il primo che l'ha stabilita ed esercitata sono io, che per tutti ho effuso il mio sangue. La preghiera per i separati da me, per scismi, per dottrine, per sette, per irreligione, non è altro che zelo per la mia causa, non è altro che imitazione del Maestro vostro, il quale non risparmiò a se stesso nessun dolore pur di portare i figli separati al Dio, Padre Santo. La sofferenza poi, e parlo a voi, perle del mio gregge, o mie anime vittime, mie copie perfette, conforto mio e mia gloria. La sofferenza poi, oro puro del vostro amore, sangue del cuore della mistica comunione dei santi, è quella che, come il comando del Cristo, trae i morti fuor dalla carne. E quale risurrezione sia questa di uno spirito infinitamente più alta e preziosa di quella di una carne, lo vedrete in cielo, quando udrete il mio benedetti a voi tutti, che evangelizzatori nascosti, ma più potenti di tanti tiepidi sacerdoti, avrete conquistato alla verità gli incirconcisi di ora. Dunque, quanto alla salvezza, anche i luterani e più in genere i protestanti si salvano, se giusti, come si possono del resto salvare anche i giusti di altri popoli e religioni. Riguardo al tema della salvezza, nonostante ulteriori riflessioni che potrebbero scaturire da altri profondi aspetti toccati da Gesù nel brano sopra citato, che cosa ho creduto, salvo i miei errori di interpretazione, di poter dedurre in sintesi da quanto qui spiegato alla mistica Maria Valtorta? 1. L'amore purifica anche ciò che è impuro e profano. 2. Conseguentemente, anche ai singoli scismatici credenti in buona fede nella loro confessione, pur separati dalla Chiesa Cattolica Romana, non verrà negato lo sguardo di Dio nella misura in cui essi in vita abbiano seguito l'amore, come ha scritto San Pietro. Riconosco che Dio non fa distinzione di persone, ma in qualunque nazione gli è accetto chi lo teme e pratica la giustizia. 3. Gesù dice, anzi ripete, sarà loro chiesto il perché non hanno voluto accettare il Vangelo predicato da Roma, ma non verrà loro negato lo sguardo di Dio, poiché la loro ara impura, l'ara del loro spirito, sarà stata mondata dall'amore. 4. La comunione dei santi non è limitata ai fratelli di fede, ma si effonde su tutti i viventi, perché Gesù per tutti ha effuso il suo sangue. 5. In cielo i gradi della paternità e della figliolanza sono diversi, ma unico è sempre il seme soprannaturale e naturale che tutti abbiamo. Dio, Padre divino, Adamo, Padre terreno. 6. È solo il peccato che lede il nostro spirito e ci rende ripugnanti agli occhi di Dio. 7. Dio giudica con giustizia secondo le opere e fa premio comunque ai buoni che si credono nella verità, ma, poiché egli è giusto, il loro premio non sarà mai fulgido e pieno come quello di coloro che sono i figli veri della vera Chiesa, vera Chiesa che, nel suddetto contesto, è intesa come quella cattolica, apostolica, romana. 8. Bisogna guardare con spirito soprannaturale ai fratelli divisi da Roma, verso i quali bisogna effondere il nostro amore attivo per riunirli a Roma di Cristo, quale che sia il loro errore. 9. Si salveranno anche i gentili, cioè i pagani, non cristiani, per la loro fede sicura nella religione dei loro padri, per la loro carità e fede nel Dio da essi conosciuto, per le loro virtù coraggiosamente praticate. Bene dunque che Papa Francesco abbia fatto il primo passo e sia andato in Svezia, a Lund. Più che bene, anche gli abbracci con i fratelli delle chiese separate, che ci sono fratelli, perché abbiamo come padre spirituale Dio e come padre naturale Adamo, come tutti gli uomini. Non andrebbe invece per niente bene se, per un malinteso senso di ecumenismo, e come fanno già quasi temere alcune prese di posizione di alte gerarchie cattoliche molto accreditate in Vaticano, quali ad esempio quella del cardinale Walter Kasper, leggi Martin Lutero, una prospettiva ecumenica, edizioni Queriniana 2016, si volesse traghettare gradualmente e surrettiziamente la Chiesa e la dottrina cattolica verso la confessione protestante, anziché il contrario. Una vera unione ecumenica non può basarsi su un compromesso politico del tipo tu dai una cosa a me ed io do una cosa a te, perché la verità è una, eterna ed indivisibile e, evangelicamente parlando, non si possono scegliere e servire due diversi padroni. Se la vera Chiesa, come dice qui Gesù in questo dettato delle rivelazioni a Maria Valtorta, come insegna la tradizione bimillenaria, è quella cattolica apostolica romana, sono gli scismatici che, una volta stabiliti dei buoni rapporti di vicinato, dovranno prima o poi decidere se tornare alla casa del padre come il figliol prodigo che trovò il padre con le braccia aperte. Utopico? Credo di sì. Allo stato dei fatti. Non sono infatti gli uomini, con le loro ambizioni, aggressività e rivalità, che potranno realizzare un progetto soprannaturale del genere, ma lo potrà invece Dio al momento giusto, perché nulla è impossibile a Dio. Diamo dunque tempo al tempo. Abbracciamoci l'un l'altro e viviamo pure come fratelli, con il dovuto reciproco rispetto nella stessa casa cristiana, ma da separati in casa.